Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera ci troviamo alla fine del 25° giorno del mese di Tammuz, siamo entrati nel 26° giorno. 5, 7, 7, 1. 25 luglio 2011. Quest'anno la porzione di Maasei è divisa da Matot. Si legge da sola. Questo Shabbat leggiamo solo la parashah di Maasei, che è l'ultima del libro dei numeri Bamidbar. All'inizio del 34° capitolo troviamo la definizione dei confini della terra santa, terra di Israele. Come è scritto? Questa è la terra che vi sarà data, che cadrà nella vostra eredità. La terra di Canaan, secondo questi confini. Il confine a sud, meridionale, inizierà dal deserto di Zin fino a Edom. Il confine occidentale è il mare Mediterraneo, ovviamente. Il confine settentrionale è la montagna di Hor, e poi il confine orientale inizia da Hazar Enan fino a Shefam. Questa è la terra che riceverete secondo questi confini. Così racconta la parasha di Maasei alla fine del libro dei numeri, alla conclusione del quarto libro della Torah. In questi versi all'inizio del 34° capitolo, dal verso 2 al verso 12, la Torah ci definisce i confini della terra santa, della terra di Eretz Israele. Vediamo un attimo di capire questo concetto nell'ottica del periodo in cui ci troviamo. E poi capiremo anche il messaggio che la Torah ci vuole dare in questo. Noi ci troviamo nelle 3 settimane di lutto che partono da 17 di Tammuz fino al 9 di Av. In queste 3 settimane tutto il popolo di Israele ricorda ed è in lutto per la distruzione del santuario. 17 di Tammuz hanno fatto la breccia nel muro, sono stati interrotti i sacrifici, praticamente è iniziata la distruzione. Poi la resistenza è durata 3 settimane e dopo il 9 di Av è caduto il santuario nelle mani dei nemici ed è stato distrutto. In queste 3 settimane noi siamo in lutto, per cui non ci si può sposare, non si può tagliare i capelli, non si può sentire musica, non si può fare cose di piacere, mangiare frutta nuova, abiti nuovi, qualsiasi cosa può portarci gioia, bisogna rimandarlo a dopo le 3 settimane. Per quale ragione siamo in lutto? Perché è un periodo negativo, il periodo più negativo dell'anno, dove sono successe tutte le più grandi disgrazie, e in assoluto la più grande disgrazia è la distruzione del santuario. La parasha di Maasei si legge sempre in questo periodo. Potrebbe sembrare strano che noi, nel periodo del lutto di Ben HaMetzarim, che viene chiamato Ben HaMetzarim in questo periodo, in un periodo negativo, apparentemente negativo, Proprio in questo periodo, noi leggiamo la parasha di Masei, sempre in questo periodo, e cosa è scritto in questa parasha? Questa è la terra di Israele che vi sarà data in eredità, questi sono i suoi confini. Si parla dell'eredità della terra di Israele, della conquista della terra di Israele. Ebbene, nelle 3 settimane che noi parliamo, che noi ricordiamo l'esilio, la distruzione, la perdita della terra di Israele, viene la Torah e ci dice, in queste 3 settimane noi leggeremo qua la parasha, questi sono i confini della terra santa, della terra promessa, della terra che vi darò, e voi la erediterete, e voi la riceverete, da qui a qui e da lì a qui. Sembrerebbe strano che proprio nel periodo di esilio, noi leggeremo la parasha che parla dell'opposto dell'esilio, dell'eredità della terra di Israele, che è l'opposto dell'esilio. Per cui dobbiamo capire meglio cos'è l'esilio, dobbiamo capire meglio il messaggio della parasha di questa settimana di Masei, dell'eredità della terra di Israele e i suoi confini. E tutto questo nell'ottica di approfondire dei concetti di vita, degli insegnamenti psicologici da applicare nel nostro quotidiano ogni giorno. Per capire tutto questo dobbiamo entrare in un livello di mistica della Chassidut per capire cos'è veramente l'esilio. E allora sarà tutto molto più chiaro. Prima di entrare in questo, dobbiamo anticipare quello che dice il Talmud. Talmud dice, non c'è mai del male che viene dal cielo. Ovvero Hashem non manda mai del male, Hashem manda solo bene. Hashem è il bene infinito, fa solo del bene. Non solo questo, dicono i nostri maestri che Hashem è proprio l'esempio, il simbolo del bene. Hashem non può avere cattiveria, Hasbeshalom. Ebbene, se è così, e noi sappiamo che il mondo è totalmente controllato da Hashem in ogni istante. Se è così, che Hashem controlla il mondo, Hashem gestisce il mondo, Hashem decide gli eventi di questo mondo, non si capisce come mai da una parte Hashem è solo bene, fa solo del bene, lui controlla il mondo, per cui tutto è gestito direttamente da lui, e vediamo che nel mondo ci sono delle cose negative, ci sono delle situazioni di dolore, ci sono delle persone che vengono a mancare giovani. Ci sono delle persone che nascono malate, handicappate, sono cose molto strane, molto difficili da digerire. E poi diciamo che il mondo è 100% controllato da Hashem e Hashem fa solo del bene e noi vediamo degli eventi che non sono così positivi. La classica risposta a questa domanda è la seguente. Il nostro cervello è limitato. Hashem è infinito. Il piano di Hashem è un piano superiore alle nostre capacità di comprensione. Per cui il fatto che noi non vediamo, non capiamo la bontà dietro a certi eventi è È solo un problema nostro di limitatezza personale del creato. Le creature sono limitate, la comprensione loro è limitata, per cui non è in grado di concepire il piano di Hashem, il bene che c'è dietro le cose. Questa è la classica spiegazione. Però, in questa occasione, vorrei andare oltre, perché noi vogliamo riflettere. È vero che Hashem fa solo del bene. È vero che anche i problemi della vita, i dolori della vita, sono un bene nascosto. Ok, possiamo ancora accettare. Ma se Hashem ama fare del bene e lui vive solo di bontà, sicuramente Hashem potrebbe trovare dei canali per trasmettere questa bontà più positivi, più piacevoli. Anche i problemi della vita sono un bene e si può anche accettare, concepibile. Però se Hashem ama fare del bene, perché sceglie proprio questi strumenti, questi canali, questi recipienti per trasmettere questo bene, che sono dei recipienti che danno l'apparenza di trasmettere qualcosa di negativo? Se Hashem vuole fare del bene, che ce lo dia in maniera esplicita, un bene chiaro, evidente. Perché deve passare tramite un canale strano, un canale che può sembrare che quel bene lì non è un vero bene? Questo è quello che noi vogliamo capire oggi. Il perché Hashem porta al mondo delle strane situazioni negative, spiacevoli, dolorose, incomprensibili, irrazionali delle volte, quando Hashem vuole solo fare del bene, e sicuramente dietro a queste azioni c'è solo del bene, solo che non è chiaro perché Hashem preferisce questi canali, questi recipienti negativi per trasmetterci il suo bene infinito. Sicuramente c'è un perché, c'è un valore, e noi siamo questa sera qui insieme per capire questo. Qual è il valore? Qual è il vero, il vantaggio? Quando avremo approfondito questo concetto e capiremo bene cos'è l'esilio, cos'è il dolore, capiremo anche questa discrepanza tra il fatto che ci troviamo nelle 3 settimane di lutto, ma dall'altra parte noi leggiamo la parasha di Massei che ci parla dell'eredità della terra di Israele. Due cose opposte. Parliamo dell'esilio, ci troviamo nell'esilio, ma leggiamo la parasha che parla dell'eredità della terra di Israele, che è l'opposto dell'esilio. Per poter conciliare queste due apparenti opposti, dobbiamo esaminare il valore e significato della terra di Israele. Perché si chiama terra santa? Terra promessa, lo sappiamo bene, Hashem promette ad Abramo, Eretz Israel, la terra di Israele. Terra promessa. Ma perché si chiama la terra di Israele terra santa? Tutto il mondo la chiama terra santa, tutti riconoscono. Certo, molti non riescono a digerire che Israele è la terra santa, perché non il Vaticano, perché non la Mecca. No, tutti sanno terra santa è Israele. Ma cosa vuole dire che la terra è una terra santa? In che cosa si distingue questa santità della terra di Israele delle altre terre? La Torah dice chiaro su questo. La terra di Israele è una terra santa perché? Perché è una terra che è guardata da Hashem dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno. È una terra dove Hashem prende cura direttamente, la controlla, la protegge, la guarda. La terra di Israele è una terra dove si vede in maniera evidente la mano del Creatore. È la terra in cui non puoi illuderti di pensare che è gestita dalla natura, che si autogestisce. Che non c'è una mano divina superiore che la controlla, no. Nel resto del mondo la mano di Hashem è nascosta, non si vede in maniera esplicita. Puoi illuderti, puoi sbagliare, che la natura è quella che comanda il resto del mondo. Quando arrivi in Eretz Israel non puoi sbagliarti. Miracoli, quando parliamo del santuario, c'erano 10 miracoli costanti. Uno dei 10 miracoli dice la Mishnah di Perkei Avot che la pioggia non ha mai spento il fuoco che bruciava sull'altare. C'è un fuoco sull'altare, non deve mai spegnersi. Si chiama fuoco perpetuo. Esh tamid tukad la mizbeach lo tichbe, dice il verso. Ci deve essere un fuoco sull'altare sempre, non deve mai spegnersi un fuoco. C'erano tre fuochi, uno non doveva mai spegnersi. Ogni tanto in Israele viene giù anche la pioggia, non così tanto purtroppo come dovrebbe, ma anche lì ogni tanto viene giù la pioggia, delle volte quando viene giù pesante. Ebbene, nonostante il fatto che può cadere una caterva di pioggia, il fuoco sull'altare non si è mai spento. È uno dei 10 miracoli che succedevano costantemente nel santuario. Alcuni commentatori dicono, una piccola parentesi, che noi sappiamo che ognuno di noi deve avere anche un santuario nel suo corpo, nella sua vita. E il fuoco sull'altare rappresenta il fuoco dell'anima che deve sempre bruciare. C'è un punto dell'anima, l'essenza dell'anima, che quell'essenza non deve mai bruciare, non deve mai fermarsi di bruciare, deve sempre essere accesa. E il nostro dovere è alimentare questo fuoco e tenerlo sempre acceso. Ebbene, dice la Torah che c'erano dei miracoli nel santuario, che anche nei momenti di grande pioggia il fuoco sull'altare non si spegneva mai. Questo può alludere al fatto che nel nostro piccolo santuario che si trova dentro di noi, che ci deve essere il fuoco dell'altare che deve sempre bruciare e ardere. Quando il nostro fuoco dell'altare brucia sempre, qualsiasi pioggia non può spegnere il nostro fuoco. Il nostro fervore, la nostra anima che arde verso Hashem, non potrà mai essere spenta se brucia. Tutte le piogge del mondo non potevano spegnere il fuoco sull'altare. La pioggia rappresenta la materialità, perché Geshem vuol dire pioggia in ebraico, ma Geshem vuol dire anche materiale. Geshmiut, Geshem vuol dire materia. La pioggia che rappresenta a livello spirituale la materia, che ci sono delle persone che sono prese dalla materia, talmente immerse nella materia, tutto il giorno è solo materia, solo soldi, solo piaceri. Viene la Torah e ci dice: attenzione, la pioggia non ha mai spento il fuoco, quando il fuoco brucia sempre, la pioggia non può spegnerlo. Quando il nostro fuoco della nostra anima brucia sempre, tutta la materia del mondo non può spegnere il fuoco che si trova sul nostro altare, nella nostra anima. Per cui, tornando all'argomento di prima, nel santuario succedevano tanti miracoli. E quando uno entrava a Gerusalemme e vedeva miracoli, Tutte le persone che salivano a Gerusalemme, non avevano dove stare, trovavano posto. C'era sempre posto per tutti. Entravano nel santuario, non c'era posto per muoversi, quando dovevano inchinarsi c'era posto per tutti. Miracoli su miracoli su miracoli. Questo vuol dire terra santa. Una terra che vedi Dio, vedi la sua presenza in maniera esplicita. Vedi miracoli in continuazione. No, lì non puoi illuderti, non puoi pensare che c'è qualche altra forza che domina. Lì è chiaro chi domina, il vero padrone, il vero creatore. E questo succede solo in Eretz Israele. Solo nella Terra Santa vedi la mano del creatore in maniera chiara. Per tutti i miracoli che succedevano in maniera regolare. Purtroppo oggigiorno non vedi tutta questa santità, tutti questi miracoli. Oggigiorno puoi illuderti che Israele è una terra comune alle altre. Purtroppo, questo è un problema. La verità noi sappiamo che non è così. Oggi non si vede una grande differenza, ma c'è sempre una differenza. Arriverà presto il giorno in cui sarà molto evidente la differenza, quando arriverà Mashiach e si vedranno tutti i miracoli come prima. Per cui la Terra Santa rappresenta la spiritualità e la divinità che si manifesta in maniera chiara. Evidente. Questo vuol dire terra santa. Cos'è l'esilio? L'esilio è uno status in cui la santità si nasconde. Quando gli ebrei vivevano in Israele, e vedevano i miracoli, vedevano la divinità, avevano ben chiaro chi era il padrone del mondo. Tutto era chiaro. Quando Israele è andato in esilio, Hashem si è nascosto. E quando ci si trova in esilio, ci si trova in uno status in cui la divinità non è chiara, non è evidente. Oggi noi ci troviamo in esilio, per esempio. Anche quelli che abitano in Israele sono anche in esilio. Perché cos'è l'esilio? Il fatto che la divinità è nascosta. Uno che va in Israele, è vero che è una terra santa, ma non vede tutti questi miracoli, non vede la divinità, non vede la mano di Hashem. Per cui oggigiorno, anche in Eretz Israele, anche se non è proprio così, perché Eretz Israele rimane terra santa dietro le quinte, ma a livello superficiale, esterno, anche la terra di Israele si trova in uno status di esilio, dove il vero padrone è nascosto. Miracoli non ne vediamo più di tanti, dobbiamo cercarli. Per cui, oggigiorno ci troviamo in cui il mondo intero è in uno status di esilio, ma la vera differenza è terra di Israele, perché mentre prima dell'esilio, prima della distruzione del santuario, nel resto del mondo, fuori da Israele, comunque non si notava in maniera esplicita la mano di Dio, che è il vero creatore. Però in Israele si vedeva, perché era terra santa. Oggi che ci troviamo in esilio, anche lì non si vede la mano di Hashem. Questo vuol dire esilio. Adesso potremmo capire un primo modo di collegare la parasha di questa settimana con l'esilio. Ci troviamo nel periodo dell'esilio e ci troviamo nella parasha di Massei che ci parla di come noi abbiamo ereditato la terra di Israele, dei confini di Israele. Le due cose abbiamo detto che sono incompatibili. Ebbene, è vero che Israele e l'esilio sono opposti in maniera totale, diametrica. Però è anche vero che quando noi leggiamo la parasha di questa settimana e leggiamo i confini di Eretz Israel, i confini materiali fisici dove arriva la santità di Eretz Israel, dove arriva la mano evidente di Hashem in Eretz Israel, questo delinea il luogo dove Hashem è rivelato. Praticamente la parasha di questa settimana ci sta limitando la rivelazione di Hashem. Hashem è rivelato in Terra Santa, sì, ma sono in questi confini, perché questo è Israele, lì non è Israele, lì non è rivelato. Per cui emerge da questa parasha che è vero che noi stiamo imparando i confini di Eretz Israele, ma anche stiamo imparando fin dove arriva la santità e stiamo limitando la santità, stiamo nascondendola, stiamo chiudendo. Questo concetto è molto simile all'esilio. Anche l'esilio vuole dire limitare la santità, nascondere la santità. Quando la Parashah viene e ci dice che la terra santa, la presenza di Hashem si trova solo in questi confini e basta, stiamo limitando la santità. Stiamo chiudendo. Per cui questi due concetti di confinare la terra santa il periodo dell'esilio in cui ci troviamo potrebbero sembrare molto simili, e questo potrebbe giustificare il perché noi leggiamo la parasha di Massei nel periodo dell'esilio. Perché dire che Israele è chiusa, limitata, vuol dire limitare il divino. Questo vuol dire esilio, limitare Hashem. Hashem è nascosto, è limitato, non è presente. Quando noi diciamo i confini sono questi, Hashem lì non è presente, lì fuori non è presente, né a nord né a ovest, né a... solo lì è presente. L'esilio cosa vuol dire? Hashem non è presente. Questa spiegazione apparente potrebbe in un certo senso spiegare il perché noi leggiamo questa parasha in questo periodo. Solo che questo collegamento tra Massei e il periodo negativo dell'esilio è un collegamento negativo. Stiamo parlando che l'esilio è negativo, che Massei è negativa perché sta limitando la presenza di Hashem, e sicuramente questo è un modo di capire questo collegamento. Noi sappiamo che la Chassidut è sempre positiva. La Chassidut dice sempre gioia e felicità. Deve essere la base del nostro quotidiano. Guardare sempre il mezzo bicchiere pieno, sempre essere positivi. Questa è la base del Chassidut. Ebbene, se è così, dobbiamo ricercare un collegamento positivo tra la parasha di Massei e il periodo in cui ci troviamo. E quando avremo capito questo collegamento in un'ottica positiva, potremo anche capire, Be'ezrat Hashem, cos'è la radice dei dolori, delle sofferenze, delle agonie che Hashem ha voluto nel mondo. Cos'è il Galut? Da una parte il Galut, a livello superficiale, rappresenta una punizione per i nostri peccati. Voi mi avete tradito, io vi ho punito. Voi mi avete abbandonato, io vi ho abbandonato alla mercé dei vostri nemici. Apparentemente l'esilio è la conseguenza dei nostri peccati. La verità è che l'esilio è molto di più. A livello superficiale è una punizione l'esilio. A livello interiore, a livello profondo, l'esilio rappresenta un livello profondo di santità. L'esilio rappresenta la sfida che ci permette di rivelare i livelli più nascosti dell'anima, le forze più intense dell'anima, quelle forze che non si rivelerebbero mai se non nell'esilio. Come ad esempio una persona che lavora regolarmente. Poi a un certo punto invece c'è recessione. Sono problemi, come il periodo in cui ci troviamo purtroppo. All'improvviso uno inizia a darsi da fare di più, a svegliarsi, a creare nuovi mercati, nuovi prodotti, nuove, allargare la sua gamma. Perché? Perché vede che così non ce la può fare. L'esilio a cosa è servito? È servito a migliorare. Allargare il suo lavoro, a viaggiare, a cercare nuovi mercati, perché se no non potrebbe farcela. I problemi della vita servono per svegliare le persone, per migliorare le persone, per svegliare quelle forze anteriori che non si sarebbero mai rivelate se non in una situazione di grave difficoltà. Allora uno dice, ma i problemi della vita che senso hanno? I problemi della vita servono, sono fondamentali, poiché senza i quali l'uomo si lascerebbe andare alla deriva, si lascerebbe, non vorrebbe, non combatterebbe per vivere, per sopravvivere, per superare i problemi. I problemi non sono altro che un trampolino per cambiare la vita. Quando ci sono tanti problemi nella vita, noi dobbiamo capire che Hashem ci sta dando dei messaggi. Ad esempio, per molti rabbanim in Israele dicono che tutti i problemi che stanno succedendo al mondo, le monete, le borse, le che cadono, i macelli che succedono, sono dei messaggi dall'alto per dirci: attenzione, è arrivato il momento di tornare in Israele. Quando gli ebrei vivevano durante il santuario, vedevano i miracoli costantemente, vedevano Hashem, vedevano Terra Santa, la santità che c'è dietro tutti gli oggetti, le creature, sono tutte create da Hashem. Ebbene, in quei periodi d'oro, di Gerusalemme d'oro, del santuario, in quei momenti Israele non poteva rivelare l'essenza dell'anima, il quinto di livello dell'anima, non poteva rivelare le forze nascoste che sono fondamentali per superare i problemi, perché non c'erano problemi, non era necessario rivelarle, perché uno deve rivelare, perché uno deve mettere la quinta marcia se si trova ancora nella seconda. Quando tu arrivi alla quarta, devi superare. La velocità va in quinta. Quando Israele si trovava al tempo del santuario non aveva bisogno della quinta, non c'era. Ma quando Israele si trova a disagio, in sofferenza, in dolore, si trova in esilio, allora per superare le difficoltà, i pogrom, tutti gli stermini dell'esilio, tutte le conversioni di massa, lì Israele deve trovare delle forze superiori. Sono quelle forze che Hashem vuole che noi riveliamo, che possiamo rivelare solo durante l'esilio, grazie ai problemi, ai dolori. C'è un verso nei Salmi, nel capitolo 118, famoso verso, Mi mamakim karaticha Hashem, ti ho chiamato Hashem dalle profondità degli abissi, dai problemi. Quando è che io ti chiamo veramente Hashem? Quando mi trovo immerso nei più grandi problemi? Lì che ti chiamo. Quando tutto va bene, ci dimentichiamo di Hashem. Tutto è liscio. Problemi? Come faccio? Hashem, ti prego, aiutami. Mi mamma Kim karat Hashem, io chiamerò Hashem dalle profondità, dagli abissi, dai grandi problemi della vita. Quando ci manca qualcosa, noi ci ricordiamo di Hashem. Quando abbiamo problemi di salute ci ricordiamo di Hashem. Quando abbiamo problemi di lavoro, Hashem, dove sei? Ti prego. Ah, lì Hashem manca. Lì abbiamo bisogno di Hashem. Per cui, mimma kim karaticha Hashem, Hashem ti ha chiamato dalle profondità. Un altro verso dice, il 118, minamezar karati ka, dai dolori, dai problemi ho chiamato Hashem, anani bamer chavka. Ho chiamato Hashem dai problemi, dal mezzar, dai dolori, dalle sofferenze, dalla limitatezza, anani bamer chav. Hashem mi ha risposto con la larghezza. Quando noi invochiamo Hashem dai problemi, dalla limitatezza, quando noi ci troviamo in esilio, ci troviamo in dolore, allora chiamiamo Hashem. Hashem ci risponde con larghezza. Questo vuole dire che noi dobbiamo sempre ricordarci che i problemi, la limitatezza, vengono per risvegliare quelle forze che non verrebbero fuori, quelle forze nascoste che noi avremmo lasciato nel dimenticatoio, avremmo trascurato. Ma quando arriva Minamezar nei problemi, allora chiamo Hashem, allora Hashem mi risponde con grandezza, con larghezza. Questo è il vero scopo dell'esilio. Minamezar karatika. Chiamare Hashem dai dolori. Chiamare Hashem con quei livelli dell'anima che noi non useremo mai. E allora Hashem ci risponde con luce. Ci tira fuori dall'esilio. In questa ottica noi capiamo che l'esilio non è solamente una punizione per i peccati. Quello lì, quella è una spiegazione semplice, superficiale. Il vero concetto dell'esilio, quello mistico, quello profondo, come spiega la Chassidut, l'esilio è un bene nascosto. È un bene che viene a svegliare delle forze che non verrebbero mai svegliate. Abbiamo chiesto prima, se Hashem vuole fare del bene, perché lo trasmette con un abito, con un recipiente negativo? Se Hashem vuole fare del bene, che faccia del bene in maniera chiara e esplicita. La risposta è che Hashem vuole farci un bene e questo bene non potrebbe mai venirci dato se non tramite il dolore dell'esilio. Per cui uno potrebbe chiedere, ma se Hashem vuole fare del bene, perché ci manda in esilio? Perché ce lo manda tramite l'esilio? La risposta è perché quello è l'unico modo come farci arrivare a questo bene. Solo l'esilio, il dolore dell'esilio, può permetterci di ricevere questo bene. A questo punto, che capiamo cosa vuol dire esilio, cosa significano i problemi della vita, i dolori della vita, che sono un bene nascosto. Sono dei beni che ci aiutano a cambiare, a migliorare, a rivelare quelle forze nascoste. Una volta, qualche settimana fa, dicevo, un pesce vivo e un pesce morto. Cos'è la differenza? Che il pesce morto, quasi morto, è un pesce che nuota solamente con la corrente, si fa trascinare dalla corrente. Un pesce vivo è un pesce che va controcorrente, che nuota anche contro. Nella vita ci sono delle persone che sono come dei pesci vivi. Allora loro vanno contro la corrente, contro la massa, non si fanno trascinare da tutti. Ma tutte quelle persone che si vestono come tutti, fanno come tutti, si fanno trascinare da tutti, copiano tutti, sono come dei pesci morti che nuotano solo con la corrente. Ma l'esilio è proprio questo che vuole fare. Vuole metterci in grado di non essere come dei pesci morti che nuotano come con la corrente, che vengono trascinate dalla corrente. L'esilio viene per svegliare quelle forze nascoste che ci permettono di nuotare controcorrente. A questo punto possiamo anche capire il significato delle prove, Nisayon. Hashem manda delle prove delle persone. Uno che fa delle opere di bene, gli succede un problema, viene la pulizia, problemi giudici. Perché? Perché proprio a me uno direbbe, io che faccio tante opere di bene? La risposta è perché Hashem ti vuole bene, ti mette alla prova. Quando lui ti mette alla prova, vuole vedere la tua fede quanto è forte. E se quella tua fede non è abbastanza forte, vuol dire che devi risvegliare un livello di fede superiore a quello che avevi prima. Un livello di fede che non risveglieresti se non perché ci sono dei problemi. Alla fine il problema cos'è? Allora il dolore che Hashem ti ha mandato e non è altro che risvegliare un livello di fede superiore che non verrebbe mai risvegliato. Questo è l'esilio. Queste sono le prove che Hashem ci manda. Una prova in ebraico si chiama Nisayon, che viene dalla parola Nes, miracolo. Ogni prova è un grande miracolo, una rivelazione infinita di Hashem. Attenzione a non cadere nella trappola. Se Hashem si mette alla prova e noi invece di capire che è una prova di Hashem, che questa è la volontà di Hashem, noi cadiamo in questa trappola e diciamo perché? Perché proprio a me che io faccio opere di bene, che io aiuto tutti? Lì uno cade nella trappola. Invece di svegliare il suo livello di fede superiore, dirà Hashem vuole così, io lo accetto. Questa è la prova e questo è il modo come superare la prova. Annullare la prova, quando uno dice io ho fede in Hashem, ma solo dice io non capisco e non sono d'accordo, però se Hashem vuole così, no. Questo vuol dire cadere nella trappola in pieno. Questo vuol dire che la prova, il Nisayon, non è riuscito a portare un risveglio, un'elevazione che avrebbe dovuto portare. Mai cadere nella trappola degli Yetzer Hara. Ricordarsi sempre che è tutto un piano di Hashem. E mai dire non capisco, non sono d'accordo, perché, però, ok, Hashem vuole. No, questo è sbagliato, questo approccio. Così vuole Hashem. Sono felice. A questo punto capiamo il collegamento con la parascia di Masei. E nel periodo delle 3 settimane dell'esilio, ma un collegamento non negativo come abbiamo detto prima, un collegamento positivo, superiore. Quando la Torah ci dice in questa parasha, questi sono i confini della terra di Israele, praticamente la Torah sta limitando la presenza di Hashem, la manifestazione di Hashem. E prima abbiamo detto che è una cosa negativa, questo concetto dell'esilio, limitare, nascondere la presenza di Hashem. In realtà la Torah non ci sta limitando Hashem, ma ci sta dicendo che Hashem è una cosa preziosa, è una cosa superiore. La sua presenza non può essere dappertutto perché è una cosa speciale. Come ci sono dei prodotti di moda, di altissima moda, che non possono essere trovati in un negozio medio. Possono essere venduti solo top. Nei negozi top, perché se no il prodotto verrebbe degradato. La stessa cosa dice la Torah. Questi sono confini della terra di Israele e della terra santa. Vuol dire che Hashem è presente in questi confini. Ah, stiamo limitando Hashem, stiamo dicendo che lì non è presente fuori da Israele, fuori dalla terra santa. La risposta è vera. Hashem lì non è presente in maniera esplicita. Sai perché? Perché la luce di Hashem è talmente infinita, talmente sublime, eccelsa, che questa luce non può trovarsi in qualsiasi posto. Il fatto che la luce di Hashem è limitata vuol dire che Hashem è una luce infinita, una luce speciale. Così come l'esilio che limita la presenza di Hashem nel mondo, la nasconde. Questo viene a svegliare in noi un livello di fede superiore che noi non avremmo mai rivelato se non grazie all'esilio, per cui l'esilio è un bene perché ci aiuta a risvegliarci. A risvegliare un livello di spiritualità superiore, la stessa cosa si può dire a livello di Terra Santa. Sai perché questi sono i confini della Terra Santa? Perché la Terra Santa rappresenta il luogo dove Hashem è rivelato, rappresenta un luogo di grande spiritualità, un luogo importantissimo. Siccome è un luogo così importante, è ovvio che Hashem non può trovarsi dappertutto, perché vuol dire che tutto il mondo sarebbe importante. Vuol dire limitare la presenza di Hashem, Terra Santa, solo ai confini di Eretz Israel. Questo viene a valorizzare Eretz Israel. Così come quando tu limiti la presenza di Hashem nel mondo. Questo ci porta a rivelare un livello di fede superiore. Quando noi limitiamo la presenza di Hashem e diciamo che Hashem si trova solo in terra di Israele, solo in questi confini di terra santa, questa limitazione è come la limitazione dell'esilio che viene a farti capire quanto Hashem è grande. Viene a risvegliarti un livello di fede superiore. Così la stessa cosa viene a farti capire quanto la divinità è infinita. Per cui se è infinita, può trovarsi solo in Terra Santa, non in un luogo impuro. A questo punto capiamo il collegamento tra Masei, l'eredità della Terra, i confini della Terra, è il periodo negativo. Il periodo negativo in cui ci troviamo non è un periodo solo negativo, ma un periodo negativo per creare un livello di spiritualità superiore. È un livello per rivelare dei livelli dell'anima nascosti. La stessa ragione, stesso concetto. Limitare Terra Santa viene a farci capire quanto è infinita la Terra Santa, quanto Hashem è infinito che non può rivelarsi se non in Terra Santa. Quando c'era santuario, adesso purtroppo non è più così rivelato. A questo punto noi capiamo benissimo il collegamento positivo che c'è. 3 settimane di lutto, che in realtà è un lutto negativo, ma per portare positività. Ma se ai confini della santità, qui ci può essere la santità, lì no. Ma non per limitare la santità, ma perché la santità è infinita, non può trovarsi in un posto impuro, in un posto troppo limitato e finito. Cosa impariamo da questa lezione? Adesso che abbiamo approfondito il collegamento tra Masei e il periodo in cui ci troviamo, delle 3 settimane di lutto, capiamo cos'è il significato del male, il significato profondo mistico, i problemi della vita. Capiamo dalla parasha di Masei che anche un periodo come Ben HaMetzarim negativo in realtà è positivo. Capiamo che i problemi della vita non sono così negativi come sembrano. Sono un messaggio per migliorare. Sono uno strumento per trasformarsi. Impariamo da questa lezione che tutti i problemi apparenti tutte le negatività apparenti, in realtà sono un modo per svegliarci, per migliorarci. Dobbiamo imparare a vedere il lato positivo, il mezzo bicchiere pieno, tutte le situazioni della vita, in tutti i dolori della vita. Molte volte noi non capiamo certe situazioni, sono completamente irrazionali. Ma noi sappiamo la verità. Che questa negatività, questo periodo negativo, non è altro che un trampolino per arrivare all'era messianica. Cui noi, dalla parasha di Massei, dobbiamo imparare che tutte le prove, problemi, disagi, non sono altro che una benedizione di Hashem, ma nascosta, perché solo lì noi ci sveglieremo. Tramite i problemi della vita noi dobbiamo risvegliare la forza, l'abilità di accettarli come delle sfide nella vita per migliorare. È vero, ci sono delle cose che noi non capiremo mai perché sono successe. Sono incomprensibili. Soffriremo sempre per alcune situazioni. Perdite purtroppo improvvise. In realtà tutto fa parte di un piano di Hashem, tutto un perché, è tutto per il nostro bene, è tutto per migliorarci. Questo impariamo da Massei. Ricordiamoci la recessione, i problemi della vita, la salute. Non sono un male, Dio non manda mai del male, sono un bene nascosto. Sono una benedizione per svegliarci. E noi dobbiamo capire bene questo concetto, come Hashem ci vuole bene e ci manda i problemi per migliorarci. Ricordiamoci sempre, tutti i problemi di lavoro, di malattia, di qualsiasi cosa, sono un modo come svegliarci, perché le persone quando non hanno i problemi danno tutto per scontato, tutto è automatico. Ma solo quando ci sono i problemi iniziano a riflettere, a ricercare delle forze interiori che gli danno la possibilità di superare questi problemi. Perché se non tu vai a trovare queste forze interiori, crolli. Sei obbligato. Ma solo perché sei obbligato, perché la situazione ti obbliga, allora le vai a cercare, le vai a trovare. Risvegliamo tutti noi questi livelli profondi dell'anima, che abbiamo ampiamente svegliato. Spiegato nelle lezioni dell'anima, abbiamo spiegato molto di più questo concetto, per cui da noi ci viene chiesto di risvegliare questi livelli dell'anima. Parashat di Massei, che Hashem è infinito, per questo si trova solo in terra santa. Ricordiamoci che l'esilio, il male, sono solo un bene nascosto e noi dobbiamo rivelare questo bene. Speriamo che ognuno di noi potrà vedere il bene nascosto in ogni cosa che Hashem ci manda, mantenere la sua fede solida ad Hashem, che Hashem ci vuole bene solamente, non ci fa mai del male, vuole solo che noi risvegliamo la nostra fede. Quando noi abbiamo ricevuto il messaggio, quando noi abbiamo risvegliato la nostra fede, la prova, il dolore, il problema non hanno più ragione di esistere, perché ci hanno già trasmesso il messaggio che dovevamo ricevere, l'abbiamo già ricevuto, vengono annullati questi problemi. Speriamo che tutti i problemi delle nostre vite vengano annullati, quelli che hanno bisogno di salute riceveranno salute, lavoro in abbondanza e potremo superare così le difficoltà della vita, i nisyonot della vita, le prove della vita, per poter risvegliare in noi i livelli alti, i livelli che ci metteranno in grado di ricevere la redenzione, la grande luce della redenzione. Che presto vedremo nei nostri giorni. Amen.